Appena dopo la curva, non più di 30-40 metri, una visione, un ectoplasma. Un fantasma ci attraversa la strada.
Abbiamo visto questo ectoplasma che era vestita con un vestito tipo da sposa di voile, che era tutta bianchissima con i capelli biondi.
Storie di fantasmi e di donne diventate famose con lo stesso nome, in una puntata che si intitola La Dama Bianca.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Ben arrivati, bentornati o buon ritorno se siete in automobile di ritorno dalle vostre vacanze. Oggi è l'Epifania, quindi facciamo gli auguri a tutti quelli che la festeggiano, ma oggi è una giornata come le altre per noi, è un lunedì e quindi ricominciamo con le nostre puntate, con le nostre storie originali, magari la prima volta che capitate da queste parti. Lo so, lo dico sempre quando sono giornate di festa, ma davvero magari le abitudini legate alla vostra vita quotidiana non vi portano ad ascoltare la radio alle 15 o alle 5:20 del mattino, e allora eccoci qua, benvenuti. Questo è un programma che racconta storie, lo fa tutti i giorni dalle 15 alle 16 o dalle 5:20 del mattino fino più o meno alle 6, racconta le storie degli ascoltatori e le mette insieme delle storie che noi troviamo in giro per il mondo, sui giornali, sulle riviste, nei podcast, nei documentari. L'importante è che siano storie vere, e così facciamo oggi. In questa puntata dell'Epifania vi raccontiamo la storia di un gruppo di amici, familiari e amici, che è in viaggio in Bretagna, e una notte, mentre sono su questo furgone alla ricerca del loro hotel, del loro resort, si vedono qualcuno che letteralmente gli attraversa la strada davanti, da destra a sinistra. Ha le fattezze di una donna ed è vestita di bianco, e scopriranno che quella donna in Bretagna viene conosciuta come la Dame Blanche. Ed è stato per questo motivo che abbiamo rispolverato una storia che arriva da metà del secolo scorso, che racconta di una donna e di un uomo. La donna si chiamava Giulia Occhini, l'uomo si chiamava Fausto Coppi. Per tutti lei però era la Dama Bianca, mentre per tutti lui era il campionissimo, forse il più grande ciclista della storia, il più grande uomo di sport della storia italiana, che ha avuto una relazione con una donna che non era sua moglie, che era chiamata, venne chiamata, e scopriremo perché in questa puntata, la Dama Bianca. E ahimè, la società italiana dell'epoca non gliela fece vivere molto serenamente, né a lei né a lui, ma in particolar modo devo dire a lei. Io vi auguro innanzitutto una buona Epifania, quello che rimane della vacanza, ma soprattutto vi auguro un buon ascolto di questa puntata che si intitola La Dama Bianca. Benvenuti. ...1988, come consuetudine da qualche anno, nel mese di luglio si parte per una vacanza di 9 giorni in Francia. A bordo di un Ford Transit siamo in 6, io e mio fratello, con cui mi alterno alla guida, accompagnati da mia moglie, mia cognata, moglie di mio fratello, e la sorella di mia moglie, oltre a mio figlio che all'epoca aveva 10 anni. La meta prefissata è il nord-ovest, in particolare Normandia e Bretagna, senza per questo rinunciare a tappe intermedie in regioni a noi già note, ma nelle quali si torna volentieri. Allora parlavo un francese fluente e quasi naturale per averlo studiato per anni e perfezionato poi sul posto. I luoghi dove sostare si sarebbero decisi di giorno in giorno, nel senso che, guida degli chateau e relais alla mano, ci si accreditava telefonicamente secondo i luoghi di interesse. Così, attraversando la Savoia, la Borgogna e sfiorando soltanto Parigi, il nostro viaggio proseguiva in modo prevedibile ma entusiasmante per interesse e spettacolarità dei luoghi. Si arriva dunque dopo 4 giorni sulla costa della Normandia, confermate visite a Deauville, Mont-Saint-Michel, Honfleur, Omaha e così via. Insomma, un itinerario di grande interesse storico, oltre che paesaggistico.
A luglio partivamo sempre per una, io la chiamavo pre-vacanza per me in Francia, perché ci eravamo innamorati della Francia, partivamo sempre in 5-6 con un furgone che mi prestava mio amico. Ci siamo portati direttamente in Normandia, abbiamo cominciato a visitare tutti quei luoghi di interesse, insomma, storico, artistico, tutto quello che vuoi. Ci siamo fermati un po' dappertutto e poi abbiamo puntato sulla Bretagna.
Piegando verso ovest, approdiamo in Bretagna. Alla sera del sesto giorno ci fermiamo a cena in un ristorante, avendo peraltro già fissato il relais con una telefonata. Indugiamo a tavola più del dovuto, consumiamo un'ottima cena con poco vino e ripartiamo per la nuova meta. C'è solo un piccolo problema. L'appuntamento era fissato per le 22:30-23, mentre a questo punto acquisiamo ritardo già alla ripartenza. La notte era molto buia, neanche un accenno di luna, e i tetti in ardesia dei pochi villaggi incontrati contribuivano a creare un'atmosfera quasi lugubre. Per di più, il sito da noi prescelto risulta essere nel bel mezzo di una foresta. La provinciale di campagna è stretta senza alcuna illuminazione. Per colmo di sfortuna, buchiamo l'imbocco per lo sterrato che ci avrebbe portato allo château e, quando finalmente ci siamo, la mezzanotte è già passata.
Kissing in cars, kissing in cafes. And they were walking down Main Street, kisses like bright flags hung on holidays. In France they kiss on Main Street, amour, mama, not cheap display. And we were
Il viottolo è stretto, meno di 3 metri di larghezza, quindi lo percorriamo a passo d'uomo per circa 300 metri, dopodiché si presenta una curva a destra a 90 gradi. Fare al massimo e tutti con gli occhi fissi lungo la via, convinti di vedere finalmente la struttura, sapremo poi datata tardo 500. E invece, colpo di scena. Appena dopo la curva, un altro rettilineo, ma a non più di 30-40 metri davanti a noi, improvvisamente, una visione. Un ectoplasma. Un fantasma ci attraversa la strada da destra a sinistra, saltando da una parte all'altra del bosco con due falcate, dando a tutti l'impressione di qualcosa di innaturale, sollevata da terra. Il soggetto, una ragazza che ci ha offerto di sé il profilo destro, vestita con un abito bianco di voile, scarpe bianche dai lunghissimi capelli biondi fluttuanti. Shock totale.
Una notte senza luna, senza niente. La Bretagna è già buia di per sé, quando noi abbiamo imboccato il vialetto, eravamo tutti iper attenti, perché era proprio c'era un pezzo di strada, come ci era già capitato un sacco di altre volte, non asfaltata, era una strada in terra battuta, stretta. Sono certo che tutti e sei abbiamo visto la stessa visione, perché stavamo guardando tutti nella stessa direzione, cioè davanti a noi sulla strada.
Mio fratello alla guida in quel momento pesta sul freno in maniera compulsiva, mio figlio lancia un urlo e noi tutti rimaniamo paralizzati. Che si fa? Si continua, ok. Là in fondo si intravedono le luci, per cui acceleriamo e finalmente si arriva. L'accoglienza è quantomeno curiosa. Il proprietario si presenta con due Doberman furiosi. Solo con estrema calma ci fa scendere e ci manda direttamente in camera senza quasi mai rivolgerci la parola. La notte porta pochissimo sonno per tutti, ognuno col dubbio di avere avuto le traveggole, eppure nessuno di noi era alterato.
Ci ha lasciato quasi 5 minuti d'orologio sul furgone, e con i cani che sembrava che volessero sbranarsi. Poi quando siamo scesi è stato di pochissime parole e sgarbatissimo. Siamo andati a dormire in camera, mio figlio ha voluto dormire con me perché era terrorizzato. Al mattino questo ci ha trattato come alla sera, salvo poi inciampare e rovesciare tutta la colazione addosso a mia cognata. Quindi è stata tutta una cosa, è per quello che dico che non vedevamo l'ora di andarsene.
Il mattino seguente ne parliamo con un poco di imbarazzo e tanto pudore, ma la volontà di tutti è andarsene al più presto da quel luogo per nulla rassicurante. Che si fa? Si va alla gendarmeria a denunciare o ci prenderanno per pazzi? Decidiamo di soprassedere e cominciamo il viaggio di ritorno. Arrivati a casa parliamo del fatto solo con pochi e confidati amici, timorosi di essere presi per pazzi e visionari. Quasi ci dimentichiamo del fatto, o perlomeno lo rimuoviamo. Fino a che... Facciamo un balzo di 21 anni. È il 2009. Mio figlio viene invitato ad un matrimonio a Monza. La sposa è una francese, più precisamente una bretone. Tra una chiacchiera e l'altra, mio figlio accenna al fatto vissuto tanti anni prima proprio vicino a casa della sposa. Ne fa una descrizione molto soft, leggera, sempre per quel senso di pudore e timore di essere preso per suo nato. Invece il fatto assume un carattere di eccezionalità ed è la sposa a dare voce e importanza al racconto e svela che si è trattato di un incontro sensazionale con la conosciutissima lì in Bretagna, Dame Blanche, la Dama Bianca. Che dire? Ognuno la pensi come crede, ma è certo che tutti e sei l'abbiamo vista senza ombra di dubbio. I'm going away for a while, but I'll be back, don't try and follow me. Cause I'll return as soon as possible. See, I'm trying to find my place, but it might not be here where I feel safe. We all learn to make mistakes and run from them, from them. With no direction, we'll run. Conviction, 'cause I'm just one of those ghosts traveling endlessly. Don't need no roads. In fact, they follow me, and we just go in circles. Well, now I'm told is life, and pain is just a simple compromise, so we can get what we want out of it. Would someone care to classify our broken hearts and twisted minds, so I can find someone to rely on and run to them, full speed ahead. Oh, you. Trusted the most, pushed us far away, and there's no one road, and we
and still they echo me. They echo me in circles.
Loro sono Paramore, che cantano Misguided Ghost, che vuol dire grosso modo fantasma forviato, fantasma mandato sulla cattiva strada. Non so se fosse sulla cattiva strada o su quella giusta. La Dame Blanche che ha attraversato la strada a Walter e alla sua combricola. Pronto, ciao Walter, buongiorno.
Buongiorno a te, Matteo.
Come stai?
Bene, bene, grazie, benissimo, compatibilmente con l'età.
Quanti anni hai, Walter, per capire di cosa parliamo?
72.
72, vabbè, insomma, oggi 72 è ancora una seconda giovinezza, c'hai da vivere davanti. Sei in pensione, Walter, certo.
Sono in pensione, sì, ma attivissimo, quindi okay. Va tutto bene.
Senti, invece raccontami un po', a quante persone avete raccontato questa storia quando, dopo quella sera? Perché un po' ve la siete tenuta per voi, mi è sembrato di capire.
Sì, agli amici sicuramente, e sempre in qualche consesso in cui ci fosse gente della quale sapevamo di poterci fidare e che non ci prendesse per pazzi, insomma.
Perché avesse delle orecchie pronte ad ascoltarla.
Certo, certo.
Avete poi fatto delle ricerche? Chi era questa figura? Perché appare?
Devo dire, non è che ho... Su internet normalmente ci sono tantissime notizie. Poi qualcosa ci ha spiegato quella ragazza sposa che troverà mio fratello e mio figlio alcuni anni dopo, e ci ha spiegato alcuni episodi che sono stati denunciati e che sono diventati pubblici. Noi ce ne siamo guardati bene.
Non ci siete più tornati in Bretagna?
No, perché non per quello, non
ah,
per
no,
quello.
Certo.
In Francia siamo stati ancora parecchie volte, era proprio una delle mete. Diciamo che ho viaggiato parecchio, per cui tornavo anche o a Parigi o comunque nel sud. La Francia ci piaceva parecchio.
Senti, tu per capire che tipologia sei una persona, cioè sei uno scettico, insomma, non sei una persona incline a credere certe cose, quindi questa storia
ti
ha turbato.
Studi di ingegneria, quindi bene o male sono piuttosto attaccato alla realtà. Diciamo che sono abbastanza scettico, come lo è mio fratello, va bene, mia moglie è credente, molto anch'io lo sono, per la verità, lei praticante, è questo che voglio dire.
Sì, sì.
Però tutti, mia cognata ha insegnato per tanti anni alle elementari, maestra, eccetera.
C'era la voce coscienziose,
mio figlio che aveva 10 anni, mio figlio aveva 10 anni, quindi ha visto quello che abbiamo visto noi e si è spaventato notevolmente lui.
Quanti anni ha oggi tuo figlio?
46.
40, come passa il tempo quando ci si diverte, Walter?
Guarda, 46, ho un nipotino di 5 anni, quindi...
Ah, ok, quindi è tutto nella norma. Walter, prima di salutarti, cosa hai fatto tu nella tua vita?
Allora, io, come ti ho detto, ho studiato ingegneria,
sì.
Però non ho mai fatto l'ingegnere, anche perché non sono arrivato alla fine. A 24 anni è morto mio padre, io giocavo in Serie C, e quindi da professionista, e pertanto...
Serie C di calcio? Eri un calciatore?
Sì, sì, di calcio, sì, sì, sì. Anche a Novara ho giocato spesso.
Ah, hai capito. Ma non hai giocato contro Udovičić, che era un po' la figura più carismatica di quella squadra?
Aveva appena smesso, sì.
Esistono ancora in tribuna a Novara, esistono ancora le bandiere con la faccia di Udovičić, che è stato, insomma...
Ma è giusto, è stata una bandiera autentica, una delle poche,
sì.
Ormai non esistono più. No, io ho giocato 5 anni a Pavia, a Pro Patria, a Legnano.
E quindi quando hai smesso...
Legnano, devo dire che... Avevo 33 anni, 34 anni.
Vabbè, la tua carriera te la sei fatta, 33. Quindi.
Sì, ma io non mai da professionista, perché purtroppo a 23 anni è morto mio padre, io avevo dei fratelli minori, più piccoli, per cui ho dovuto mettermi a lavorare, ho fatto impresa con oreficeria piccola che aveva mio papà, 3 dipendenti, e siamo arrivati ad averne una cinquantina, quindi
abbiamo
fatto qualcosa di buono. Fino al 2000, poi... Dal 2000 ho cambiato totalmente e mi sono messo a fare l'importatore di prodotti alimentari dal Perù e dall'Ecuador.
Wow!
Fino al 2016.
Però, insomma, ti è piaciuto cambiare nella vita, Walter?
Sì, molto, e viaggiare soprattutto.
Ti ringrazio davvero tanto per la chiacchierata e per la storia, Walter. In bocca al lupo per tutto.
E sono io che ti ringrazio, e a risentirci, perché ho altre storie.
Ti aspettiamo,
avanti.
Ti aspettiamo. Ciao Walter, grazie.
Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Keep your things in a place meant to hide. I know they're there somewhere, and I know that's where you'll go. I'll be thrown over just like before. The white lady loves you more. Need a metal man just to pick up your feet. It's a long time since you cared. For me to even be discreet, I know what this metal is for. The white lady loves you more. I'm looking at a handful of broken plans, and I'm tired of playing it down. You just want her to do anything to you. There ain't nothing that you won't allow. You wake up in the middle of the night from a dream you won't remember, flashing on like a cop's light. Say she's waiting in an open form. The white lady loves you more.
Si intitola White Lady questo brano, e ora finalmente torniamo a dare la parola a Agnese Scappini, che è stata con noi qualche settimana fa e torna a raccontarci il suo punto di vista sulla storia dei nostri ascoltatori.
La storia di Marzi Walter ci apre le cornici della magia e di tutte quelle atmosfere che in quest'epoca stiamo un po' perdendo, ma che in realtà appartengono al nostro passato e al nostro sentire in maniera molto profonda. Perché sempre più oggi consideriamo realtà solo quello che è oggettivabile, solo quello che è dimostrabile e da tutti condiviso. Ma sappiamo che la realtà è fatta di molte più dimensioni. Quello che la fisica oggi ci sta insegnando è che il mondo ci si offre come noi siamo in grado di percepirlo, ma che vi è molto molto altro. E se prendiamo le parole di Franco Fabbro, che dice dovremmo considerare la natura non come oggetti ma come processi, questo ci darebbe ancora di più la sensazione di come poterla osservare, di quanto forse la storia di Marzia e Walter sia in realtà più reale di quanto siamo portati a credere.
Io mi sono girata e non ci potevo credere che a 2 metri da me ci fosse un lupo.
Anche lui, diciamo, da questa batosta ha fatto molta fatica a risollevarsi.
Sentivo che non era la partenza come le altre volte, quando partiva per un Erasmus.
Queste sono le voci di chi ha deciso di condividere con noi e con gli ascoltatori di Radio 24 la propria storia. Ogni giorno noi raccontiamo storie di vita, storie che parlano di momenti importanti delle nostre esistenze che ci hanno aiutato ad essere chi siamo. Per farlo abbiamo bisogno che voi le raccontiate a noi.
Noi eravamo super innamorati di questo gruppo.
Al rientro in classe con la maestra, viste qualcosa.
Prendetevi il vostro tempo. Aprite il vostro computer e inviate a matteocacciaracconta@radio24.it una storia della vostra vita che vi ha aiutato ad essere la persona che siete. Noi le prendiamo e ne traiamo una piccola filosofia quotidiana. Possono essere storie buffe o ordinarie, malinconiche o divertenti. L'importante è che siano storie vere. matteocacciaracconta@radio24.it.
Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi si intitola La Dama Bianca ed è stato piuttosto semplice farci venire alla mente una persona, non un personaggio in questo caso, non un fantasma, una persona però che in Italia ha ricevuto il soprannome di Dama Bianca e quindi, vi dicevo, ci abbiamo pensato subito quando abbiamo letto la storia della Dame Blanche. Siamo nell'Italia del dopoguerra, una delle figure più amate è quella del ciclista Fausto Coppi che, seppur sposato, intreccia una relazione con una donna, anche lei sposata. Si chiama Giulia Occhini, ma tutti la conoscono come la Dama Bianca. Questa storia l'abbiamo letta sul Manifesto in un racconto di Pasquale Coccia che si intitola Coppi, uno scandalo degli anni 50. State con noi. Un'intera notte passata all'addiaccio dietro un cespuglio per fotografare Fausto Coppi alle 4 del mattino mentre usciva da un albergo in tenuta d'allenamento con la sua Bianchi. Fausto Coppi, in quell'albergo in mezzo alla campagna, lontano da occhi indiscreti, aveva vissuto una notte d'amore con Giulia Occhini. L'episodio ci è stato raccontato dal fotografo Vito Liverani, fondatore negli anni 50 di Olimpia, la prima agenzia fotografica riservata allo sport. Entrambi sposati, Fausto Coppi con Bruna Ciampolini, aveva una figlia, Giulia Occhini con un ricco medico di Varese, Enrico Locatelli, dal quale ebbe due figli. Si conobbero in occasione della Trevalli Varesine, vinta dal campionissimo, quando, spinta dal marito, gli chiese un autografo. In seguito, Locatelli invitò Coppi a trascorrere qualche giorno nella sua villa per presentargli l'intera famiglia e fu allora che la scintilla scoppiò. La visita fu breve, ma sufficiente perché i due avessero conferma che le prime occhiate erano i prodromi di un amore travolgente.
Io poi sono tornata a casa pacifica il giorno dopo e trovo mio marito a letto con una gran borsa di acqua fredda sulla testa e dice che sono tutti pazzi perché io non sapevo niente di tutto quello che era arrivato, no? Quando arrivo a casa mi butta sotto al naso un sacco di giornali dove tutti poi scrivevano sta faccenda. Io ho negato, cosa dovevo fare?
Occhini e Coppi si incontrarono più volte in segreto e nel momento in cui Giulia rivelò finalmente al marito Enrico il suo irresistibile amore per l'airone, cominciarono furibondi litigi in famiglia. Il giornalista francese Pierre Chagny, invitato dell'Equipe al Giro d'Italia del 1954, alla premiazione della tappa di St. Moritz, notò Coppi porgere sul palco il mazzo di fiori a Giulia Occhini, che indossava un Montgomery bianco e perciò definita dalla penna transalpina la Dama Bianca. Dietro quel gesto, Chagny aveva colto l'intimità tra i due e da allora la relazione extraconiugale divenne di pubblico dominio. In breve i litigi in casa Locatelli fuoriuscirono dalle mura della villa. Le foto che Vito Liverani scattò a Fausto Coppi all'uscita dell'hotel fu pagata a peso d'oro dai rotocalchi e dai quotidiani di allora, che sulla love story si avventarono come avvoltoi. Fausto Coppi era ormai una leggenda. Primo al mondo ad avere vinto nello stesso anno il Giro d'Italia e il Tour de France nel 49 e nel 52. Gli mancava il Mondiale su strada, che si aggiudicò nel 53. Lasciate le rispettive famiglie, i due si sistemarono in albergo e poi a Villa Carla, a Novi Ligure. L'atteggiamento che assunse nei loro confronti l'Italietta di quegli anni fu di piena ipocrisia. Fausto Coppi era il maschio, il campionissimo presente nell'immaginario popolare e contrapposto a Gino Bartali. L'Italia aveva i suoi Peppone Don Camillo anche nel ciclismo. Allora assurto a sport popolare per eccellenza ancor più del calcio.
Giro d'Italia 1949, Bartali e Coppi, Coppi e Bartali. Il motivo conduttore è quello solito e accende le folle. Anomalo rispetto alla tradizione è invece il percorso del Giro. Dolomiti a metà corsa e gran finale per scalatori sulle Alpi, con una tappa, la Cuneo-Pinerolo, che crudelmente riporta il ciclismo alle sue origini.
Se Bartali, che il Vaticano con un'abile mossa elesse a uomo simbolo dell'azione cattolica, tanto da suscitare l'indignazione di Italo Calvino, che dalle colonne dell'Unità scrisse che se l'intreccio tra religione e sport, vista la lunga tradizione degli oratori, era comprensibile, si rendeva necessaria la separazione tra Vaticano e ciclismo. Coppi, invece, in quegli anni, divenne suo malgrado Fausto il Rosso, il simbolo dell'Italia in canottiera. La relazione proibita tra Fausto Coppi e Giulia Occhini subì una dura reprimenda anche da parte di Papa Pio XII. Negli anni 50 del secolo scorso, il decennio più oscurantista dal dopoguerra a oggi, in cui le conquiste delle donne furono limitate e i valori della famiglia non si discostarono molto da quelli predicati dal ventennio fascista, l'airone e la dama bianca, dati in pasto ai rotocalchi e ai quotidiani, furono segnati a dito da preti e benpensanti. Giulia Occhini, ritenuta la responsabile della tentazione satanica, fu considerata una donna di facili costumi.
Here she comes. You better watch your... clown, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book, you're number 37, have a look. She's gone too smart to make you frown. What a clown. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease.
Sintomatico l'episodio che vide protagonisti a una tappa del Giro d'Italia nel 56 la Dama Bianca e Fiorenzo Magni. Giulio Occhini, lungo la salita del Colle del Ghisallo, tappa finale con arrivo al Vigorelli di Milano, dal finestrino dell'auto della Bianchi fece il deprecabile gesto dell'ombrello a Fiorenzo Magni, quell'anno classificatosi secondo, che in risposta le rivolse l'epiteto di Troia, sintetizzando quanto si pensava di Giulio Occhini in Italia. La reazione dell'Italia bigotta nei confronti della Dama Bianca fu violenta, tanto che al suo passaggio le donne in segno di spregio sputavano per terra. Dopo la denuncia per adulterio da parte del marito, Enrico Locatelli, Giulia Occhini fu arrestata dai carabinieri e tradotta nel carcere di Alessandria. Processata per abbandono del tetto coniugale, i giudici le inflissero 3 mesi di carcere con la condizionale e la condanna al domicilio coatto ad Ancona, mentre a Fausto Coppi furono inflitti 2 mesi di carcere con la condizionale e fu ritirato il passaporto. Che cosa fece il PC, che in quegli anni adottò Coppi in chiave anti-Bartali? Si limitò a consegnare mazzi di fiori nelle città in cui il giro faceva tappa, come riportò lo scrittore Vasco Pratolini, inviato al giro da Romano Bilenchi, direttore del Nuovo Corriere di Firenze, quotidiano vicino al PC. 3 uomini lo andavano cercando qua e là, fra mezzo alla marea, smarriti ma dignitosi, con un mazzo di carofani rossi infiocchettato, scrive. Erano i rappresentanti del PC di Foggia che a nome dei compagni volevano rendere omaggio a Fausto, che ha fama di simpatizzante. Eppure in quegli anni Palmiro Togliatti, proprio come Coppi, aveva lasciato la moglie Rita Montagnana con il figlio Aldo per convivere con Nilde Iotti. Il partito, diretto dal migliore, contrariamente all'asse Vaticano DC, che scatenò gli istinti più conservatori, tra calcoli elettorali e tentennamenti politici non osò fare della vicenda Coppi-Occhini una battaglia di emancipazione femminile e di civiltà, relegandola a una questione privata. Il campionissimo pagò un prezzo alto per quella sfida. Fu perfino tentato di mollare la Occhini e tornare con la moglie. Anche in ambito ciclistico, Coppi pagò lo scotto, come ricordò Andrea Carrea, uno dei suoi più fedeli gregari. All'epoca dello scandalo ci fu una rottura con lei e perfino con Fausto, dice. Giulia Occhini, nel 55, fu costretta a raggiungere Buenos Aires, dove dette alla luce Faustino. Altrimenti, per la legge italiana, quel neonato avrebbe portato il cognome dell'ex marito Locatelli e non quello di Fausto Coppi. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me, so I sing the song of love, Julia. Julia, seashell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Her hair of floating sky is shimmering, glimmering in the sun.
sing a song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind, sing a song of love, Julia. Calls me, so I sing a song of love for Julia.
La storia di Fausto Coppi e della Dama Bianca è una storia abbastanza conosciuta, ma noi l'abbiamo letta in un bel pezzo scritto da Pasquale Coccia per Il Manifesto, che si intitolava Coppi, uno scandalo degli anni 50. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo per raccontarvi una nuova storia seriale.
Matteo Caccia racconta.
Inauguriamo oggi una nostra nuova storia seriale originale, è la seconda di questa stagione. È una storia che ci ha mandato un nostro ascoltatore che si chiama Marco, che è un randonneur. Randonneur è un termine che sono sicuro di voi all'ascolto già conoscono, alcuni di voi all'ascolto già conoscono, ma per chi non fosse a conoscenza del significato, un randonneur, a proposito di ciclismo, a proposito di Fausto Coppi che vi abbiamo raccontato prima, è uno che fa le randonnée, cioè fa delle corse di lunga percorrenza in bici. In questo caso parliamo di una delle più famose, delle più belle e delle più lunghe randonnée di sempre, la Parigi Brest-Parigi. Parliamo di ben 1230 chilometri da fare in 90 ore, cioè in 4 giorni. Oggi facciamo la conoscenza di Marco e ci scaldiamo sulla linea di partenza della randonnée. State con noi.
La bicicletta è, sotto molti punti di vista, il mezzo ideale per viaggiare nel mondo a bassa velocità e coglierne tutti gli aspetti più belli. Cioè, non è tanto importante il fatto che io arrivi a Brest da Parigi e che ci torni indietro, ma è il viaggio, i luoghi, la gente, i paesaggi, l'interazione con la popolazione. Vuol dire che tu stai organizzando un viaggio che è un viaggio anche un po' introspettivo, che ti porta a conoscere posti che non vedrai mai più per come li vedrai girando in bicicletta. La bicicletta è il modo migliore per conoscere il mondo.
Non esistono altri suoni con certezza distinguibili sotto il varco dello start all'ombra del maestoso Vélodrome National di Parigi. Si sentono per lo più voci festanti di bambini che tendono la mano all'interno del percorso transennato per un fugace ed intenso contatto con uno o più dei 5.867 viaggiatori a pedali in partenza per Brest. In quel momento realizzo di non essere solo una lettera e un numero, L096, ma al contrario di essere protagonista di una pazzesca avventura, confuso all'interno della pancia di un enorme serpentone di ruote e colori di cui non si distinguono né testa né coda.
la Paris-Brest-Paris è una manifestazione ciclistica di ultracycling. Il ciclista viene messo alla prova non tanto per le sue capacità di velocista. La manifestazione nasce per verificare che chi decide di fare una cosa di questo genere parta e riesca a raggiungere l'obiettivo di arrivare in buone condizioni, di arrivare vivo. Si sviluppa su una lunghezza precisamente 1230 km con uno sviluppo di dislivello superiore ai 12.000 metri. Una prova estremamente faticosa che si articola su più giornate e quindi su più notti e richiede non solo capacità atletiche ma soprattutto capacità psicologiche, di gestione della fatica e di gestione dell'imprevisto. Potremmo classificarla come l'Olimpiade di questo tipo di manifestazione, che ha un nome preciso, che si chiama randonnée. Può essere percorso con diversi mezzi. Il più comune sono dei mezzi moderni. Io mi presento con una bicicletta moderna, ma in realtà queste manifestazioni sono aperte anche a veicoli di altro tipo, delle biciclette d'epoca. Un conto è percorrere 1200 km con un mezzo moderno, un conto è percorrere 1200 km con un mezzo del 1970 e addirittura con biciclette dei primi del Novecento.
Il calore e la partecipazione della gente assiepata lungo i primi chilometri in uscita dal sobborgo parigino sono di quelli che ti spingerebbero a compiere qualsiasi impresa, pur di contraccambiare in gesta quell'entusiasmo. Perfino gli automobilisti, bloccati a ridosso del marciapiede opposto dall'imponente servizio di vigilanza, partecipano alla kermesse, strombazzando e sporgendo la mano dal finestrino per il loro Tap Men Sang, darsi il 5. «Bravo italien!» urlano. «Merci!» dico io. «No, merci à vous!» rispondono loro. «Come merci à vous?» Cerco di capire il significato di quella risposta ripetuta più volte dalla gente spettatrice lungo tutto il percorso. Dopo una prima spiegazione di carattere meramente economico, perché è innegabile che il PIL della regione in 5 giorni sia cresciuto di diversi punti percentuali, mi rendo conto che per la famiglia dell'entroterra francese, a cena in giardino, con vista sul Giro di Bretagna, il transito di ciclisti di ogni razza e colore sia un vero spettacolo pirotecnico.
Mentre in Italia siamo tutti allenatori della nazionale italiana, perché tutti facciamo riferimento al calcio, in Francia il ciclismo è estremamente importante e quindi tutti desidererebbero essere direttori sportivi alla Grand Boucle, cioè al Tour de France. Questo spiega il motivo per cui in Francia c'è sempre qualcuno che aiuta il ciclista.
Sono questi i pensieri che campeggiano imperiosi nella mia mente e che mi permettono di vivere in modo sorprendentemente distaccato quello che sta accadendo alle mie spalle. Dietro di me è giunto alla partenza parigina con un'anziana signora del 1974 di nome Bianchina, o Bianchi per gli amici francesi, c'è il capitano di spedizione, Paolo Romei.
Il capo spedizione è colui che detta le regole di gestione della velocità, dei riposi. Quello che dà il ritmo è quello che stabilisce come gestire a 360 gradi una manifestazione che dura 90 ore. E in 90 ore bisogna sapere quando mangiare, dove dormire, quando riposare, quando dare velocità. E in questo il capitano è insostituibile. Paolo Romei è una persona estremamente importante nella mia crescita in qualità di ciclista. Paolo Romei è il mio socio, il mio collega, il mio amico ciclista che mi ha introdotto nel mondo delle randonnée. Lui è un randonneur a 360 gradi e mi ha introdotto in questo mondo. Io nel momento in cui ho deciso di percorrere questa strada ho pensato che lui potesse essere la mia guida e quindi mi sono completamente affidato a lui nell'imparare a come gestire tutte le fasi di manifestazione come questa.
to hide. I know you're there somewhere, and I know that's where you'll go tonight. I'll be thrown over just like before. The white lady loves you more. Need a metal man just to pick up your feet. It's a long time since you cared enough for me to even be discreet. What this man is for. The white lady loves you more. I'm looking at a handful of broken plans, and I'm tired of playing it down. You just want her to do anything to you. There ain't nothing you won't allow. You wake up in the middle of the night from a dream you won't remember, flashing on like a cop's light. You say she's waiting in another form. The white lady loves you more. The white lady.
Grazie mille a Marco che ci permette di raccontare la sua storia, grazie a Federico Bernocchi che la costruisce, costruisce tutte le storie originali che utilizziamo quando non raccontiamo di podcast indipendenti, grazie a tutto il resto della redazione, Anita Panizza, Luca Micheli e Paolino Corleoni. La linea va al GR e voi continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it e noi ci sentiamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!